Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa giornata a tutti, primo venerdì del mese, Sacro Cuore di Gesù, Cuore Eucaristico di Gesù, santa giornata a tutta, angeli custodi, è una giornata speciale quella di oggi. Allora, intanto io vi do i miei saluti insieme a quelli.
Anna, sì. Santa
Perfetto.
giornata a tutti, sì.
Santa
Ave Maria.
giornata. Oh, quanto c'è da dire, angeli custodi, l'angelo custode. Pensiamo, stamattina, a parte che stamattina, no, che è il primo venerdì del mese, no, sento alla radio che in Francia, se butti un mozzicone di sigaretta per terra o una gomma americana, questi chewing gum, ti becchi 68 euro di multa. In Italia addirittura, secondo la legge, ne dovresti prendere fino a 150, ma io non ho mai visto nessuno pigliare queste multe qua, perché è pieno di cicche e di cicche anche quelle alte di gomma, no? Ma quel che pensavo oggi, che il primo venerdì del mese, era questo, dico, ma cioè, invece i frammenti dell'Eucarestia che vanno per terra, cioè, non c'è nessuna precauzione, non c'è nessuna sanzione, cioè, è tutto normale. Cioè, praticamente Gesù Cristo, vero, vale meno di un mozzicone di sigaretta. Dice, ma sembra quasi esagerato, no, il confronto, ma in realtà non è esagerato, perché se a buttare per terra una cosa del genere c'è una sanzione, è possibile che qui si continui a buttare per terra Gesù Cristo? E non solo non c'è sanzione, ma non si dice niente, cioè è normale, potete buttare per terra tutto quello che volete. C'è sta comunione nella mano, con i frammenti che vanno per terra, ma cioè, il Signore lo permette, no? Permette anche queste cose delle cicche, è così per dire, ma guardate che mi trattate peggio delle cicche. Beh, è un esempio, no? Diciamo, paragone che magari sembra, come dico, però diciamo ha un suo significato, il Signore lo permette, no? Beh. Poi dopo, angeli custodi oggi, ma prima di tutto il primo venerdì del mese, cioè il Signore le ha inventate tutte per salvarci, vuole salvarci, cioè è ostinato, il Signore, cioè, è ostinato nella sua volontà di salvarci, perché non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, che si converta e viva. Allora, cioè, credo che sia giusto e doveroso richiamare l'attenzione a questa ostinazione misericordiosa di Dio e non calpestare anche quella insieme ai frammenti dell'Eucarestia, perché qui calpestiamo anche, non dico i frammenti del sacramento della confessione, ma è tutto banalizzato, qui si è perso la fede, non si vuol dire le cose come stanno realmente, no? Mi chiedevano questa mattina, ma tu che cosa pensi di queste cose? Ma guarda, io penso che quando il figliol prodigo, che è la parabola più bella, vero, che riguarda la misericordia, ecco, il Signore ci presenta un figlio che si è pentito. Dice: andrò da mio padre e dirò che non sono neanche degno di essere chiamato figlio. Se mi prende diciamo, a fare anche il lavoro più umile che c'è, ma veramente ho sbagliato tutto, no? Allora il padre lo ha accolto, perché siccome si è pentito e piangeva il suo comportamento, il padre lo ha perdonato. Ma diciamo, tornò da suo padre, cioè devi tornare indietro, cioè tu devi tornare pentito. Padre Pio diceva, va e torna quando sarai pentito. Cioè, questo pentimento non ci giochiamo attorno, perché la confessione senza pentimento diventa sacrilega, non ha valore, cioè anche se dicessi io ti assolvo, cioè, tu non puoi assolvere uno che non si pente, no? Qui ci vuole il pentimento uguale a, cioè non faccio più quello che ho fatto fino adesso, per cui mi pento di averlo fatto, non lo faccio più. Se uno dice mi pento di essere ladro, e mentre ti dice mi pento di essere ladro, gli sfila il portafoglio a quello che gli sta davanti, no, non è mica un pentimento quello là. Vabbè. Comunque adesso passiamo invece all'angelo. Mi scappa, io fra pochi giorni sarò a Fatima, e noi poi leggeremo anche il libro dell'Esodo, cioè l'angelo che precede, ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Noi prendiamo questa frase e la portiamo a Fatima. Allora, il Signore ha mandato un angelo, è vero, prima è apparso l'angelo, e a preparare, dice, mando un angelo davanti a te, per prepararti, per custodirti nel cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato, che sarebbe quello del trionfo del cuore immacolato di Maria. Vedete, c'è l'angelo che precede, ma il trionfo del cuore immacolato di Maria vuol dire anche nel luogo che ho preparato per te. Gesù dice vado a prepararti un posto in paradiso, per cui questo angelo custode. Noi non possiamo pensare che sia un angioletto fatto di legno o di qualsiasi altro materiale, vero, gli angioletti così, ma che però chissà se veramente abbiamo un angelo custode. L'angelo custode ce l'abbiamo, e pensate quante volte deve coprirsi gli occhi per non guardare quello che stiamo combinando, no? Ecco, come lo facciamo star male, ecco, lo facciamo, cioè non può patire, ma diciamo certamente se mostra il suo sdegno, ecco, per i nostri comportamenti, perché lui, abbiamo visto, ecco, si è prostrato con la faccia a terra, no? Per adorare il Signore, e noi facciamo i peccati, offendiamo colui che anche l'angelo ama da sempre, per cui vedere, l'angelo vede che tu, creatura, ecco, dopo che il padre ha mandato il figlio a salvarti, continui ad offendere colui che ti ha salvato, provate a immaginare l'angelo che faccia fa, diciamo è puro spirito, ma è per capirci, insomma, no? Poi questo angelo che ci è stato donato, come lo trattiamo? Allora, la preghiera dell'angelo custode l'abbiamo imparata da bambini, vero? La prima preghiera che ci ha insegnato la mamma, forse era proprio l'angelo di Dio, vero? Angelo di Dio, che sei il mio custode. Per cui l'angelo di Dio, qui non è un angelo, non è l'angelo di Michelangelo o l'angelo di qualche scultore, no, è l'angelo di Dio questo, va bene? Angelo di Dio, che sei il mio custode, cioè Dio ha donato a mia custodia, te, o santo angelo, illumina, io ho bisogno di essere illuminato, perché siccome noi pensiamo secondo la carne e non secondo lo spirito, invece l'angelo è puro spirito e lui pensa secondo lo spirito perché non ha la carne. Allora pensate l'importanza che lui illumini me, perché lui pensa secondo lo spirito. Allora illumina me e fammi pensare secondo lo spirito, perché Gesù mi ha detto, dice, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Allora io ho estremo bisogno, devo supplicare l'angelo di Dio che illumini me, perché io sono fatto di polvere, sono carnale, sono pesante, sono materiale, sono egoista, cioè sono proprio molto malato e ho bisogno di una luce che illumini la mia mente, che illumini il mio pensiero, che illumini la mia vita, per cui illumina, illumina, non possiamo dirlo in fretta e dire amen, no, no, torna indietro, tu mi devi spiegare ogni parola che dici, se non l'hai capita chiedi come si fa e come si spiega quella parola, non puoi dirlo senza sapere quello che dici, no? Allora, illumina, ma quanto bisogno abbiamo di essere illuminati? Ma quando diciamo l'angelo di Dio, ma siccome lui prega il Signore con la faccia per terra, noi se lo potessimo dovremmo dire angelo di Dio, tu che sei prostrato davanti a Dio in adorazione, canti continuamente santo, 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 io guardando te devo imparare da te e mi prostro anch'io e dico illuminami, rendimi, dammi la luce, dammi l'amore che hai tu per il Signore, illumina la mia vita, illumina la mia mente, il mio cuore, i miei pensieri, illumina, ho bisogno di luce, io sto in questa valle di lacrime, questa valle tenebrosa, anche se camminassi in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me, ho l'angelo di Dio che mi accompagna, che mi illumina anche nella valle tenebrosa, e questa è una valle molto tenebrosa di questi tempi, poi anche affumicata. Allora, illumina, custodisci, ma stai attento a quello che stai dicendo, custodiscimi vuol dire che io c'ho l'inferno che mi assalta continuamente, mi tenta in tutti i modi, e io ho bisogno di essere custodito. Custodisci l'oggetto dell'amore di Dio che sono io, vero? Che ha mandato suo figlio a morire per salvarmi. Custodiscimi che non sia sparso in vano il sangue di Gesù Cristo per me. Ecco, perché io ho bisogno di essere custodito e di pensare, di essere illuminato e di pensare, ecco, a quello che ho promesso nel giorno del battesimo, nel giorno della cresima, che anche alla messa lo ripetiamo, per cui custodiscimi, sono a rischio, io sono sulla faccia della terra dove Michele ha scaraventato Lucifero e i suoi compagni, li ha scaraventati sulla terra, io sono in mezzo ai demoni, ho bisogno di un angelo custode che mi difenda, un angelo di luce che mi difenda perché sono aggredito con i pensieri, con le parole, con le opere, con le omissioni, è vero, e quante colpe ho, custodiscimi, reggimi, sostienimi nella prova, nella sofferenza, nei momenti di difficoltà, nel momento in cui il Signore mi prova, perché bisogna avere pazienza anche con Dio quando ci prova, e allora ho bisogno di essere sostenuto, reggimi e governami, anche qui in altra parola, governami, non sono io il governatore di me stesso, io devo dire angelo di Dio, tu governami, perché tu hai la patente per portarmi in paradiso, io non ce l'ho quella patente, devo meritarla, ecco, e non ce l'ho ancora. Allora, finché non sono arrivato in paradiso a godere Dio insieme a te, o angelo mio custode, governami tu e non permettere che io continui a farmi governare dal mondo, dalla carne e dal demonio, ma voglio essere governato dall'angelo di Dio. Ecco, l'angelo, quello giusto, non l'angelo delle tenebre, ecco, è l'angelo di Dio, ecco, reggimi, sostienimi, governami. Vedete, questa preghiera che l'abbiamo imparata a 3 anni, ma non l'abbiamo neanche ancora magari capita a 70 anni, che vergogna. Allora, che ti fui affidato dalla pietà celeste, per cui tu mi sei stato affidato dalla pietà che il Signore ha per me, la pietà celeste, amen. Allora, questo angelo di Dio bisogna pregarlo di più, se avessimo anche più confidenza col nostro angelo custode, ma ci aiuterebbe a fare un sacco di cose. Lui vede quello che noi non vediamo, lui ci precede, per cui tante cose, per chi ne fa l'esperienza, vedi che sono state preparate, dice, è una coincidenza, no? Te la spiega l'angelo custode, te l'ho preparata io. Vedi che se lui ti aiuta è tutto più facile, riesci a fare mille cose, vero, con facilità, mentre tu non riesci a farne una, e quando ne fai una fai una fatica tremenda e non riesci neanche bene. Allora l'angelo custode, che ci vuole un bene dell'anima, cioè vuole il bene che Dio, siccome è l'angelo di Dio, l'angelo dell'amore, vero, Dio è amore, questo angelo dell'amore mi ama, perché io sono amato da Dio, e lui che cosa fa questo angelo custode? Lui vorrebbe, cioè vuole quello che vuole Dio, e cosa vuole Dio? Sapete cosa vuole Dio? Questa è la vostra vocazione, la vostra santificazione. L'angelo di Dio vuole che io mi faccia santo per glorificare Dio con la mia vita, per onorare anche l'angelo custode che mi è stato affidato, perché l'angelo custode è contento di custodire uno che dà gloria a Dio, anche perché i suoi sforzi non sono stati vani. Per cui il rapporto con l'angelo custode noi lo abbiamo falsato, o addirittura non lo consideriamo neanche, cioè lo rattristiamo con la nostra vita disordinata, perché siamo troppo attenti alle cose che non sono o che diventeranno polvere, e non siamo attenti per le cose che sono eterne, che non finiranno mai. Per cui questo angelo custode, ma se ci capitasse, vero, non so, si potrebbe dire anche quando andiamo a confessarci, per esempio, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina la mia mente e la mia coscienza, no? Perché io non vado sempre a dire le stesse cose, perché tu vedi quanti difetti ho che io non ho mai confessato, e non penso neanche di confessarli, perché non mi sembra neanche che siano cose sbagliate, ho bisogno della tua luce, ecco. E poi possiamo anche dire, mi pento anche di avere contristato non solo Dio con i miei peccati, ma anche l'angelo di Dio che mi è stato donato. Ecco, anche questo è un bel segno di gratitudine verso Dio che ci ha fatto questo dono, ma anche di riconoscenza verso questo angelo che deve sopportarci per tutta la vita, vero? Da quando entriamo nella culla fino a quando entriamo nell'altra culla, che è l'ultima, è vero, una volta le culle erano di legno, adesso abbiamo la culla di legno che è quella, la cassa da morto, no? Però adesso le culle non sono di plastica, ma comunque da quando entriamo, diciamo così, in una culla, quando finiamo nell'altra, questo angelo di Dio non ci abbandona mai. Ecco, Padre Pio poi, le esperienze col suo angelo custode, lui giocava col suo angelo custode già da bambino, per esempio, no? E si meravigliava che gli altri bambini non avessero questo comportamento, perché lui vedeva anche gli angeli custodi degli altri bambini, per cui pensava che anche loro li vedessero, gli angeli custodi. Pensate, ecco, poi c'è la Madonna che è regina degli angeli, ma vedete, una volta l'angelo, c'era il demonio che gli ha dato un sacco di legnate a Padre Pio. E finita, diciamo, finite le batoste, Padre Pio si è arrabbiato, vede il suo angelo custode che lo vedeva sempre, dice, ma tu gli hai dato del bamboccio, dice, perché non mi hai difeso? Perché mi hai lasciato che quello mi menava e tu mi guardavi, no? E l'angelo gli ha detto, vedi, io ti avrei anche difeso, no? Ma il Signore mi ha detto non lo fare, cioè voleva che io patissi queste cose e che fossi provato in quella prova che il Signore ha voluto che io patissi, per esempio, no? L'angelo di Dio. E quando andavi a confessarti, io do testimonianza, quando l'ho detto qualcun altro mi ha detto, ah sì, è vero, non ci avevo mai fatto caso, no? Vedo che Padre Pio guardava guardava, non ti guardava mica in faccia, guardava sopra di noi, guardava qualcun altro, perché praticamente l'angelo di Dio probabilmente aveva la nostra scheda clinica, la nostra cartella clinica, e diceva, gliela mostrava, dice, vedi, questo qui è affetto da superbia, vero? Da vanità, vero? Da presunzione, è affetto da mancanza di fede, è affetto da impurità, è affetto da mancanza di carità, metteva la cartella clinica davanti agli occhi di Padre Pio. Allora tu dicevi, Padre, sono affetto, cioè ho fatto questo peccato, e poi dicevi, dopo basta, ma perché non vuoi dirmi che lui aveva la cartella clinica, no? Perché non vuoi dirmi che hai questo e questo? Ah sì, Padre, è vero. Capite, l'angelo custode, per cui non pensiamo che sia un angioletto là così, no, angelo di Dio, ma scherziamo, angelo di Dio, ma dobbiamo volergli un bene immenso all'angelo di Dio, perché è di Dio questo angelo qua. Vedete, ad esempio, vi faccio un esempio molto pratico, no? Stranamente, no? Quando noi dobbiamo pregare, dobbiamo fare delle opere, cioè delle cose di pietà, anche di adorazione, non lo so. Dunque, queste cose, a un certo momento cosa succede? Succede che c'è qualche angelo che non è quello custode, è un altro angelo, che dice, oi, guarda che devi cambiare l'acqua ai fiori, guarda che devi andare alla cassetta della posta, ma poi guarda che giù in cantina ci sono delle cose da mettere a posto, poi guarda che devi telefonare alla tua amica, poi devi telefonare alla tua nipote, ma poi ma hai comperato quelle cose là, e guarda che devi fare questo, devi fare quell'altro, no, ho capito. Allora diciamo, possiamo dire, ma però vedi il nostro angelo custode, che bello che ci ricorda tutte le cose che dobbiamo fare, no? Non è mica quello giusto, sei quell'angelo lì, sai? Perché se fosse quello giusto ti direbbe, caro il mio custodito, con la preghiera e la meditazione quando è che trovi il tempo, Quando è che trovi il tempo di fare l'esame di coscienza la sera e di pentirti dei peccati che hai fatto durante il giorno? Quello lì sarebbe l'angelo custode. Quello che ti fa fare tutto il resto per farti evitare la preghiera, quello, guarda che non è l'angelo custode, è un altro angelo che si guarda bene dal tempo che tu utilizzi per dare gloria a Dio. Ecco, però nessuno ci ha fatto caso, vero? A questi due angeli, uno vestito di bianco e uno vestito di nero, per intenderci, ecco, per figurare la cosa. Ma adesso, Anna, scusami, leggi, perché commenteremo il brano del libro dell'Esodo anche, no? Questo qui era una esigenza del cuore, no? Che dovevo dirlo.
Sì, perché spesso è relegato il nostro angioletto, davvero lo consideriamo così un ornamento soltanto. E invece per Marco se ci aiuta, ecco, anche nelle cose più banali, davvero, provate.
Ma ti aiuta a far di tutto, l'illuminazione cos'è? Tu non saresti arrivato, non ti accorgi, ah che bello, meno male, rendiamo grazie a Dio. Ecco, ti fa, io ho trovato delle volte, non so, c'era la città piena di macchine, non c'era un posto, ma angelo Dio, io devo fare una cosa importantissima, devo andare in chiesa adesso, ma non c'è un posto, ho già fatto due giri, così aiutami, fai il giro, tac, c'è qualcuno che esce da un parcheggio e entri tu.
È vero.
Allora poi tu hai trovato il posto, poi ci sono quelli che arrivano dopo mezz'ora, ti dico, ma come mai sei qua? Io ho trovato un posto, ma come hai fatto che io ho girato 25 volte e non ho trovato un posto? Dico, ma hai pregato l'angelo custode?
È vero, è dimostrato.
No, diciamo, non c'è niente, cioè le combinazioni, chi le combina, no? Sarà stata una combinazione, chi le combina le combinazioni? E quando andiamo a fare la comunione, personalmente io invoco anche l'angelo custode, che venga ad assistermi quando faccio la comunione, perché io sono indegno di far la comunione. E allora chiedo l'aiuto a tutti quanti che vengano ad assistermi, a chiedere perdono anche per me che sono un miserabile, no? E però prego sempre anche l'angelo custode che venga, tanto lui c'è, però una cosa è che lui ci sia senza che io me lo ricordi, è una cosa invece dire io so che tu ci sei, per cui assistimi a questa santa comunione. Leggi, vedrai che bello
sì,
che...
Sì. Il Signore promette di inviare un angelo a custodire e guidare il popolo eletto, proteggendolo dai pericoli e dagli avversari che incontrerà lungo il cammino. L'angelo è figura di Gesù, inviato dal Padre per condurre gli uomini alla vita eterna, ma anche dell'angelo custode, l'essere celeste, che il Signore ha posto accanto a ciascuno di noi fin dal giorno del battesimo. Impariamo ad ascoltarne la voce e le preziose ispirazioni, se vogliamo vincere la battaglia contro le seduzioni del male, rappresentate qui dai popoli pagani che avversano Israele, e giungere finalmente ai gaudi eterni del paradiso, dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza. Dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli, infatti, non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa.
Io ci penso a questo angelo custode e chiedo oggi, che anche la loro festa degli angeli custodi, di aiutarmi a parlare delle cose meravigliose, vero, che Dio ha creato. Cioè, ha creato prima gli spiriti beati, cioè gli angeli, è vero, e ogni angelo non è uno, non è uguale all'altro, non è una fabbrica il Signore, vero, non c'è niente di uguale, ogni santo uno è diverso dall'altro, vedete che ogni impronta digitale è diversa dall'altra, l'iride degli occhi è diverso l'uno dall'altro, il Signore non ha fatto niente in serie, ognuno di noi è diverso da un altro, tutti quanti, siccome Dio è infinito e ha creato un'infinità di differenze tra l'uno e l'altro, no? E anche l'angelo non è fatto a macchina, vero? Ogni angelo è diverso dall'altro. Per cui l'angelo mio custode sarà un angelo, diciamo, che dà anche un carattere alla persona, vero, che gli è stata affidata. Per cui c'è l'angelo, sono gli angeli, ognuno ha una mansione, l'angelo del ringraziamento, vero? L'angelo, sì, l'angelo della gratitudine, per cui diciamo, ognuno ha un incarico e diciamo che viene poi, dovrebbe essere inculcato anche alla persona a cui è stato affidato. Ma vediamo un po'. Ora, questo angelo che mi è stato affidato, mi è stato affidato perché qui è scritto e sono parole da pesare. Io vi invito veramente, tra le cose che avete in casa, avrete dei quadri che potete anche buttarli via perché non insegnano niente, no? Poi sono quelli dei moderni e così, no? Dovreste mettere un quadro, se c'è qualcuno che sa dipingere lo facesse pure, un quadro con una bilancia, e su di un piatto, cioè come titolo magari anche a questo quadro, mettere bilancia per pesare la parola di Dio. Mamma mia, cioè la parola di Dio va pesata, non è che va letta, va pesata, pesa, pesa. Così dice il Signore, cioè è il Signore che dice così, non è un politico, non è un uomo di questo mondo, è il Signore che dice così. Io, Signore, mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato per te, naturalmente. Allora, questo Dio che mi ha creato, è creato anche l'angelo prima di me, ecco, è io lo mando, per cui tu sei una creatura che io amo e io ti mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino. Qui ho un angelo che mi custodisce, io lo maltratto come segno di gratitudine verso Dio e verso l'angelo. Allora, per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Vado a prepararvi un posto in paradiso, per cui questo angelo è vitale per me. Io devo avere una grande devozione per questo angelo, dire ti prego, guardami che non combini guai. Cioè io vorrei andare al più presto in paradiso perché vorrei anche vederti in faccia. Ho un desiderio veramente così grande, scusami se sono così anche, ma vorrei proprio vederti anche, ecco, per cui però dice mi puoi vedere se verrai in paradiso, prima se mi è concesso da Dio potrei anche farmi vedere, ma insomma voglio andare in paradiso per vederti, per vedere te e perché mi accompagni davanti all'Altissimo, davanti a Gesù, alla Santissima Trinità, davanti alla Madonna, tu sei stato il mio custode, adesso ancora mi prendi per mano e mi porti davanti a loro, dicono e dirai questa creatura qua mi è stata affidata e io l'ho custodita e lui, diciamo, dopo un po' di fatiche, di lotte, insomma, ha deciso vero, di vivere secondo la vostra santissima volontà, cioè la nostra santificazione, eccolo qua. E allora diciamo che il Signore, la Santissima Trinità, la Madonna, ecco, sorriderà a questo angelo, no? Ma poi guarderà noi e dirà, pensa questo angelo che ti ho dato, continuamente il suo nome era in me, per cui stava la mia presenza, per cui tutto quello che vedeva lui lo vedevo io, E naturalmente già lui, sapendo che il dispiacere che mi provocavi quando offendevi il mio Dio, ecco, procuravi un dispiacere anche a lui, ecco, per cui lui mi è stato dato per portarmi nel luogo del mio riposo, cioè in paradiso. Stiamo ben attenti, per farti entrare nel luogo che ho preparato, abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui, cioè abbi rispetto della sua presenza, per esempio, no? Voi fate conto, no? Che anche se uno fosse in casa da solo, per esempio, se posso girare mezzo nudo per casa, no, perché tu sei senza fede, no? Allora devi dire, no, io, il Signore ha coperto, vuole che siamo sempre rivestiti della grazia, ma anche che siamo, che ci vestiamo anche in modo da apparire davanti agli occhi di Dio, ecco, avere rispetto anche di Lui, no, e anche dell'angelo custode. Allora, abbi rispetto della sua presenza, abbi rispetto della sua presenza, abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Allora, io vado a confessarmi, il padre mi dice, hai sempre corrisposto alle sante ispirazioni e io, che ero come un broccolo praticamente, dice mamma mia, le ispirazioni sante, cioè una domanda che mi ha messo in confusione perché manco sapevo le ispirazioni, mamma mia, le ispirazioni, perché manco tu neanche ti accorgi di quello che fa l'angelo per te, che figura, non ho saputo rispondere, no? Dice, ma hai sempre corrisposto alle sante ispirazioni, questo vale anche per tutti voi che ascoltate, no? Dico, ma abbiamo sempre corrisposto, fatti santo, mi viene da ridere, ah, perché questo sarebbe corrispondere alle sante ispirazioni, mettersi a ridere quando ti dice che devi farti santo. E dice, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui, cioè devi fare quello che ti dice, no? Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, cioè è Dio che lo dice. Cioè il Dio misericordioso mi dice che l'angelo custode non perdonerebbe la mia trasgressione. Qui delle volte piglio delle batoste e dice, ma non so perché capitano tutte a me. Prova a mandarglielo all'angelo custode, vedrai che te lo spiega lui perché ti capitano tutte a te. Perché? Perché ti sei ribellato e non hai ascoltato la sua voce, per cui se le prendi, perché te le sei meritate. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Praticamente, quando tu ti comporti male e non corrispondi alla sua voce, attenzione, adesso vedrete che bello, per cui la voce sua è la voce di Dio, no? Allora, state attenti. Se tu, attenzione, vi dico bilancia, se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, com'è sta storia? Ascolta la sua voce e fai quanto ti dico io. Per cui non dice ascolta la sua voce e fai quanto ti dirà. Ascolta la sua voce e fai quanto ti dirò, perché è lui che lo dice, con la voce dell'angelo. Ascolta, dai ascolta la sua voce e fai quanto ti dirò. Io, allora questo è Dio, sarò nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Ti lamenti perché? Perché non fai quello che devi fare, perché avresti veramente una protezione speciale, e il Signore sarà nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari se tu fai quanto ti dirò. Il mio angelo camminerà alla tua testa, davanti a me. Però, naturalmente, sapete che ho una particolare attenzione per Fatima, no? Dico, guarda un po' che il Signore ha mandato prima l'angelo, è vero? Manderò un angelo perché l'angelo camminerà alla tua testa, cioè che sia inizi e sia lui a darti l'impostazione, perché l'ho mandato io l'angelo, per dare un'impostazione alle apparizioni della mia Santissima Madre. Io ho mandato l'angelo a preparare tutto questo, io mando un angelo davanti a te per custodirti nel cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Ha preparato anche il cuore immacolato di Maria perché vi entri in questo sicuro rifugio. L'ha preparato, mi ha mandato l'angelo, ma noi non capiamo niente perché non abbiamo la bilancia appesa a parola di Dio. E allora leggiamo e poi non abbiamo capito niente, come non avessimo letto niente perché siamo distratti. Le parole hanno un peso di vita eterna, non si possono leggere come i giornali, come la Gazzetta dello Sport, è un'offesa alla parola di Dio. Allora, Anna,
sì.
Ci fermiamo, poi magari facciamo anche il salmo responsoriale.
Certo. Chiediamo, sì, una breve stacco musicale. Vi ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
bello. Allora, io qui davanti al libretto, no, tra le pagine, ho l'immaginetta, vero, del cuore immacolato di Maria, no? E mentre ascoltavo la musica, vero, il canto degli angeli, vero, che cantavano alleluia, ho pensato, oppure mi è stato suggerito, cioè vedi, questa Madonnina, questa immagine che tu guardi, è la tua Santissima Madre, perché la Madonna è nata da donna ed è, diciamo, creatura umana come lo sono io, ma questa creatura umana immacolata è stata scelta per diventare la madre di Dio, per cui tu hai una madre che è regina nostra, la Madonna è regina degli angeli, e tu hai un legame di sangue anche con questa mamma, perché ogni volta che fai la comunione ricevi il corpo e il sangue di Gesù Cristo che gli viene dato dalla Madonna, perché il sangue di Gesù, chi è che gliel'ha dato a Gesù il sangue? È ogni bimbo che sta nel grembo della mamma, che sangue ha? Il sangue della mamma. E allora dice, vedi, ama questa mamma, che è la nostra regina, ma è tua mamma, onora tuo padre, onora tua madre, non solo quelli in terra, ma questa mamma, quando non vi comportate santamente, io sto male il doppio, cioè sono dispiaciuto il doppio perché maltrattate anche colei che vi ha dato il Salvatore, no? E allora questo angelo custode che è chi trova un amico trova un tesoro. Ma questo amico noi ce l'abbiamo e abbiamo il tesoro, solo che non l'abbiamo ancora conosciuto questo amico. L'altra sera dicevo all'adorazione, dico, ma quando sento le persone, ah, io mi sento solo, perché sei senza fede? Ah, io patisco la solitudine, perché sei senza fede? Ah, da quando è morto mio marito mi sento sola, perché sei senza fede? Perché praticamente tu hai un amico che è un tesoro e non lo conosci neanche e dici che sei anche solo, ingrato, senza fede e naturalmente sei triste perché non hai la gioia di goderti questo amico celeste che non ti abbandona mai, giorno e notte, mentre tu dormi, lui ti custodisce e veglia su di te. Qui questo angelo custode, se non cominciamo dall'angelo custode, vero, la fede, ma poi cosa vuoi che venga fuori dopo? Se non hai neanche le prime, diciamo, come dire, i primi passetti del bambolotto, vero, che va a gattoni, come si dice, no? E che ha l'angelo custode che lo custodisce. Se non cominciamo a conoscere questo angelo custode, ma dove volete che andiamo a finire? Noi, io sono carismatico, io, ma fammi un piacere, ma torna indietro, ma comincia a camminare a gattoni anche se hai 50 anni, perché devi dire, se non diverrò come un bambino, non entrerò nel regno dei cieli, no? Dobbiamo diventare piccoli, 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 e questo angelo ci ricorda, dice, questa tenerissima madre che Dio vi ha dato, che la madre sua ve l'ha donata anche, ma pensate all'amore che Dio ha per voi, ma cosa fate, ma cosa state combinando sulla terra, cosa state combinando, avete perso la fede, la speranza, la carità, siete diventati dei pagani con la bandiera, cioè, e vi presentate come dei cristiani e pensate peggio dei pagani, no? Ma allora, c'è il Salmo responsoriale che praticamente lo leggo, no, anzi leggilo tu.
Sì, volentieri. Allora il ritornello ci fa ripetere, darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio, e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
Diciamo che se commentassimo anche queste andremo a finire fuori orario, ma vorrei dire, visto che siamo in un momento, questo nostro momento, vero, noi abbiamo la notte, passare la notte all'ombra dell'Onnipotente, abbiamo la notte, rifugio e mia fortezza, ti libererà dal laccio del cacciatore che è cornuto, dalla peste degli errori che ti distrugge la fede. Sotto le sue ali troverai rifugio. A noi addirittura, questo era stato scritto nell'Antico Testamento, ma addirittura il Signore non solo ci ha dato, vero, le ali per trovare rifugio, ma addirittura ci ha donato il cuore di sua madre. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Cioè, là dentro sei al sicuro nel cuore immacolato di Maria. Non temerai il terrore della notte, ma qui è notte, sapete, è notte, non è giorno. Questi sono tempi bui, con tutte queste eclissi che ci sono state, noi guardiamo per aria, no? Ma le eclissi che ci sono dentro non le abbiamo ancora viste, ce ne sono tutti i giorni.
Ave Maria.
Ave Maria.
Claudio, c'è Caterina che vorrebbe intervenire con una domanda.
Ah, Caterina, va bene.
Ave Maria, Claudio. Ave Maria, Anna.
Ave Maria.
Ecco, volevo farvi una domanda riguardo all'angelo custode, riguardo ai bambini, di quando sono piccoli, diciamo che loro capita sentire le notizie, quello che si vede oggi nel mondo, e da quando, diciamo, sono successe tutte tante cose brutte con i bambini. Perché loro hanno l'angelo custode e a volte è capitato che hanno subito delle violenze, addirittura sono successe cose bruttissime. Io volevo capire se l'angelo custode poteva fare qualcosa. Che cosa è successo in quel momento quando l'angelo custode era vicino a questo bambino, a questi bambini che sono innocenti, che non hanno neanche capito di avere un angelo custode perché erano piccoli, o perché i genitori non hanno pregato abbastanza? Non mi so spiegare questa cosa.
Sì, allora, vedi che Gesù, proprio riguardo allo scandalo, diciamo che dà il giusto peso all'evento, dice: guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio non fosse mai nato, sarebbe meglio che si legasse una macina da mulino al collo e si gettasse nel profondo del mare. Per cui diciamo che l'angelo custode vede tutto questo, no? Ma la parola di Dio, ecco, ci mostra anche cosa accadrà a chi scandalizza. E oggi noi abbiamo i bambini scandalizzati, quando noi stiamo a guardare la televisione, sembra, anche se loro sono piccoli, sembra che non vedano niente e vedono tutto, memorizzano tutto, c'hanno tanti di quei giga di memoria incredibili i bambini. Dopo 50 anni ti dicono: ah papà, tu quella sera là hai detto quella parola là, mamma mia. Ecco, loro hanno praticamente una memoria che è grande, ecco, sembra, non dico che è infinita, ma insomma una grande memoria. Allora l'angelo custode cosa fa? Si copre il volto, perché non può, cioè l'uomo è libero di fare il bene e di fare il male. Il Signore consiglia che si buttasse in fondo al mare. Ecco, l'angelo si copre il volto, ecco, quei bambini scandalizzati, cioè non sanno, loro, cioè il Signore si preoccupa più di chi scandalizza, perché dice: voi non sapete cosa vi tirate addosso, perché dovrete pagare anche il frutto dello scandalo che avete fatto. Per cui se questo bambino si guasta, colui che l'ha fatto è per quello che sarebbe stato meglio che non fosse mai nato, perché il conto da pagare è talmente grande, ma talmente grande, che gli conveniva non essere mai nato, gli conveniva veramente gettarsi piuttosto, ecco, piuttosto che scandalizzare sarebbe stato meglio che si fosse buttato nel mare. E qui l'angelo, diciamo che può, a seconda anche degli ordini che riceve, no? Ma però c'è la libertà dell'uomo. Diciamo che Caino ha ammazzato Abele, l'angelo custode cosa doveva fare? Doveva impedirlo. Noi abbiamo la libertà, abbiamo la scelta del bene e del male, e purtroppo quando si perde la fede, quando si vive peggio degli animali, e allora non si ha coscienza, degli animali, perché gli animali queste cose non le fanno, no?
È vero, sì. Avevo questo dubbio su questa cosa, perché comunque io affido i miei figli, i miei nipoti all'angelo custode, e non mi augurerei mai di tutto quello che succede. E quindi allora ho sempre paura, questo è
il Signore poi cosa fa? Vedi che gli angeli praticamente vedevano tutto quello che succedeva a Sodoma e Gomorra, no? Finché è arrivato il giorno che è piovuto il fuoco dal cielo, per cui diciamo il Signore poi rimette le cose, le riordina, non è che le lascia così all'infinito, eh. Il trionfo del cuore immacolato è il cuore immacolato, immacolato è senza peccato, senza macchia, qui è il trionfo sulla sporcizia della superbia umana, di tutto ciò, delle passioni schifose, tutte le cose che l'uomo sta proponendo, e addirittura non solo, ma quasi, non solo le propone, ma addirittura costringe ad accettarle anche, no? Perché c'è la libertà, dicono, di espressione, ognuno può fare quello che vuole, però dando scandalo. Io mi ricordo che quando io ero ragazzino tu non potevi andare in giro per la strada in canottiera, no? Perché il vigile ti fermava.
Sì, sì, è vero.
Ah.
È vero.
Va bene, allora andiamo avanti, perché
grazie.
Noi siamo. Sì, sì.
Grazie, Ave Maria. Ave Maria.
Ave Maria Anna.
Ave Maria.
Ave Maria.
La peste che vaga nelle tenebre, noi siamo nelle tenebre, di peste ne vaga tantissima, lo sterminio che devasta a mezzogiorno, c'è lo sterminio delle coscienze, della fede, guardate chi va a messa, chi sa essere veramente cristiano, c'è stato lo sterminio vero della vita santa, dell'istruzione religiosa che ci è venuta dai nostri padri, c'è lo sterminio che devasta. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli per te darà ordine ai suoi angeli. Ecco, siccome andiamo incontro a tempi terribili, cerchiamo di pregare di più l'angelo custode, che ci custodisca nel momento dello sterminio, nel momento della grande prova, perché non passerà liscio questo tempo, infine il mio cuore immacolato trionferà, ma prima vediamo che cosa costerà, anche che prezzo ha questo trionfo. Bene, Anna, io direi che devi passare tu al Vangelo, vero?
Certo, immediatamente, sì. I discepoli, nutrendo ancora ambizioni terrene, chiedono a Gesù chi sia il più grande nel regno dei cieli, ma egli fa comprendere loro che non sono chiamati a ricoprire cariche o a ricevere onori, ma a servire i più piccoli, ossia gli innocenti, gli indifesi, i malati nel corpo e nello spirito, i deboli nell'esercizio delle virtù e i vacillanti nella fede. Quanto faranno ad essi sarà considerato come fatto a lui, e dunque meritevole di premio o di castigo alla fine della loro vita terrena. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità, io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.
Io devo tornare a Fatima un'altra volta. Allora, il Signore allora cosa fece, no? Chiamò a sé tre bambini, tre pastorelli, li pose in mezzo a loro, che abbiamo le teste come i rapanelli, e ci disse al mondo intero: in verità, io vi dico, se non vi convertirete, diventerete come questi bambini che io vi presento, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questi tre bambini, costui è il più grande nel regno dei cieli. Questi hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Non ce n'ha presentati un bambino, no? Ne ha presentati tre, no? Che è trinitario, come Dio che è uno e trino, ecco. Ma vediamo, dice, se non vi convertirete e non diventerete come questi bambini, come erano questi bambini? Preghiera tanta, sacrifici tanti, amore grande, vero? Per Dio, adorazione, dobbiamo diventare come loro. E chi accoglierà un solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Allora, pensate un po' quanti bambini abbiamo abortito, per cui non abbiamo accolto i bambini, li abbiamo ammazzati, capite? Ecco, mamma mia, sti cristiani, ma dove sono? Ma perché non gridano e dicono: Signore, pietà di noi? Ecco, se non lo fanno i governanti, lo facessero almeno i cristiani, no? Come i niniviti. Abbiamo ammazzato te, Signore, abbiamo gridato a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, disprezzarli, ammazziamo noi, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli, per cui pensate il cielo come sopporta, come diciamo i tempi di Dio non sono i nostri tempi, ma noi abbiamo colmato la misura, sapete. Padre Pio diceva, cioè Gesù gli ha detto a Padre Pio, è scritto nel suo epistolario, dice: Gesù mi ha detto che non può più trattenere il braccio del Padre, a suo tempo, no? Non può più trattenere il braccio del Padre. La Madonna è venuta a dire che non può più trattenere il braccio del Figlio. E l'angelo, vero, aveva quella spada di fuoco, sembrava volesse incendiare il mondo. La Madonna dice: aspetta, io aspetto, però penitenza, cioè dovete pagare i vostri peccati, dovete pentirvi, dovete cambiare vita, dovete fare penitenza, avete offeso il cielo tutto, tutti gli angeli, tutto il cielo avete offeso, siete praticamente più amici del demonio che amici miei, siete servi del demonio, servi del nemico di Dio. E allora, Anna, adesso leggi tu, perché stai tranquilla, vai avanti finché hai finito.
Va bene. Allora, San Matteo, capitolo 18, inizio oltre la metà della pagina, e sono a pagina 382. Gli apostoli parlavano del regno dei cieli, intendendo alludere al regno del Messia come essi lo sognavano. E Gesù parlò del vero regno dei cieli, della via di Dio e della gloria eterna, unica meta ed unico scopo della redenzione. Tutto quello che è grandezza umana è nulla di fronte all'eternità. E per raggiungere le vette della verità e le altezze della virtù che conducono al Signore, bisogna farsi piccoli e avere le virtù dei piccoli. I fanciulli, non ancora viziati da cattive inclinazioni, sono semplici, umili, senza invidia, senza pretensioni, senza livore. tutti della mamma e del babbo, abbandonati a loro e pronti ai loro cenni. Non ragionano, che col ragionamento dei genitori non giudicano, che col loro giudizio. Non confidano negli estranei, non li ascoltano, non li seguono. Rifulge in loro soprattutto la semplicità e l'abbandono, perché essi intendono, o meglio, sentono che la loro vita dipende da quella dei genitori e massimo da quella della mamma che li alimenta e li cura più direttamente. Gesù Cristo, invitandoci ad essere come fanciulli, ci invita a questo abbandono filiale e a questa piena fiducia nel Padre Celeste e nella sua adorabile volontà. Per questo abbandono l'anima crede, spera, ama. Crede senza presumere di criticare le eterne verità. Spera senza dubitare della divina bontà. Ama apprezzando Dio come unica grandezza ed unica meta. Non si entra nella luce ineffabile degli eterni misteri senza avere un'anima semplice e senza prima fare un atto di fede illimitata ed incondizionata. Non è la propria logica, la propria limitata ragione, così piena di tenebre, lo strumento ottico, per così dire, che ci fa scorgere questo firmamento sublime. I ragionatori, che in realtà ragionano tanto poco, i critici e gli ipercritici, che vivono di sciocchezze e spessissimo di fantasie, tutti ristretti in pochi scartafacci, come tarli che se ne alimentano, e quelli che non sanno puntare il cannocchiale verso il cielo, ma verso le valli, non capiranno mai nulla del Signore. La logica, il ragionamento, la ragione, sono le luci che si accendono dopo aver acceso la luce della fede, con infantile semplicità. Si vede la logica della fede quando si è creduto per grazia divina. Non già si crede dopo aver visto la logica della fede. Si ragiona quando la mente è piena della verità, ma non la si ricolma di luce ragionando col povero e ingarbugliato criterio umano. Pretendere di vedere nel divino senza aver prima elevato l'occhio interiore al divino per vederlo limpidamente è lo stesso che pretendere di numerare le stelle nella profondità dei cieli senza prima averle affissate con il telescopio. Dio e i cosiddetti grandi del mondo, che viceversa sono infimi nelle loro visuali, non si rivela per delicato rispetto alla loro libertà. Non li richiama in alto se essi non vogliono ascendervi. Solo all'anima semplice e infantile, che è tutta aperta a lui, quasi corpo diafano, si rivela perché la sua verità non vi trova ostacoli. L'infanzia, alla quale ci invita Gesù, non è la fanciullaggine irrequieta e stolta dei piccoli, i quali spesso fanno passare la poesia delle parole evangeliche. Egli, invitandoci ad essere piccoli, dichiara Dio nostro Padre amorosissimo e ci esorta ad andare a Lui con la fiducia di figli che tutto sperano da Lui e che non cercano altri che Lui. O se si capisse la sublimità di questa piccolezza, quanto gli uomini sarebbero diversi da quelli che sono. È necessario impicciolirsi per far penetrare in noi la vita soprannaturale, che non è adipe di gonfiamento umano, ma è forza di vita superiore. Sotto questo aspetto può intendere le magnificenze di Dio più un'anima semplice che un profondo filosofo o un consumato teologo, come lo dimostra l'esperienza. La piccolezza che sublima spunta dall'umiltà e prospera nelle umili valli del conoscimento di se stessi. Bisogna persuadersi e convincersi della propria ignoranza per volgere a Dio lo sguardo avido di luce. Chi si contenta della luce di una candela e la crede un sole non accenderà mai la lampadina elettrica e non aprirà mai la propria finestra perché vi penetri la luce smagliante. Se si valutasse veramente la conoscenza umana per quello che è, quale uomo non desidererebbe la luce divina? Per impicciolirsi basta misurarsi, non è necessario uno sforzo di virtù. La misura della nostra ragione, del nostro ingegno, del nostro sapere è veramente desolante. Bisogna uscire dalle pastoie di una ragione orgogliosa che è sempre miope e non vede al di là di una spanna. Tutto il sapore della sapienza umana si potrebbe concentrare in un centimetro cubo. Oh, se sapessimo avere lo sguardo puro della semplicità e dell'umiltà, se è necessario farsi piccoli per entrare nel regno dei cieli, è chiaro che quelli che più facilmente vi entrano sono i piccoli innocenti, la cui anima candida si presta con facilità all'azione della grazia. Per questo Gesù Cristo, dopo aver additato la via dell'infanzia spirituale, prende con parole forte la difesa dei piccoli, affinché non siano scandalizzati. Chi si rende reo di questo delitto cade in tale abisso di male che sarebbe meglio per lui essere gettato in mare con una grossa macina da mulino al collo per non risalire mai più a galla. Chi accoglie infatti uno dei piccoli insegnandogli le vie di Dio è ripagato dal Signore, come se avesse accolto lui stesso. Quell'anima posseduta dalla grazia è tutta vivificata dalla vita di Gesù Cristo, e scandalizzarla è un delitto che equivale a quello consumato dagli ebrei sul Calvario. Gli angeli che custodiscono i piccoli poi vedono sempre la faccia del Padre Celeste, cioè sono scelti fra le più alte gerarchie, tra quegli spiriti che contemplano più da vicino la gloria di Dio, il che significa che l'anima che custodiscono è di immenso valore. Sono parole che devono farci tremare, specialmente oggi, che le insidie ai piccoli sono spaventosamente moltiplicate. Ecco, se credi, dico, posso fermarmi qui, Claudio.
Perché tu hai ancora qualcosa da leggere?
Sì, ma è ancora un paio di facciate, vedo che il tempo è ormai...
Dipende. Sono interessantissime, ecco.
Vai avanti. Degli scandali proprio oggi, come si
No, gli scandali, ma noi li ammazziamo addirittura, non solo li scandalizziamo, no? Li ammazziamo, no?
Inverosimile, proprio davvero.
Cioè, alla donna è stato fatto il dono di procreare, no? Per somigliare a Dio che è creatore, procreatrice, no? E questa diventa come il demonio, perché praticamente, diciamo, l'omicida fin da principio è Lucifero. È il demonio, Satana, ecco, e allora noi siamo sotto l'influsso di Satana che ammazziamo, siamo omicidi fin dal principio della vita, scandalizziamo il prossimo, andiamo in giro mezzi nudi, vero, e anche nudi, e film e porcherie e parole sottintesi, malizie, cose varie, civetterie.
Veramente.
Ma che cosa ci meritiamo? Altro che fuoco. Leggi Anna, leggi, non ti preoccupare.
Va bene. Allora, ci sono mille occasioni di scandalo che si danno ai piccoli e a noi stessi, delle quali facciamo tanto poco conto. I libri, i quadri, le cosiddette opere d'arte a base di pornografia più o meno celata, le amicizie, i relativi discorsi. Un'immagine immodesta può determinare uno sconvolgimento interiore e distruggere d'un tratto tutto un lungo sforzo fatto per dominare i sensi. Un'allusione impura in un discorso può suscitare una fiamma di erotismo morboso e moltiplicare le immagini turpi nell'interno della fantasia. Uno sguardo di curiosità vana può determinare uno sconvolgimento nelle proprie aspirazioni e quindi una rovina spesso quasi irreparabile. Bisogna ricordare le parole di Gesù: troncare, cavare, allontanare quello che ci scandalizza o che può essere occasione per scandalizzare gli altri. Siamo tutti piccoli in questi campi e il più piccolo è vulnerabile e spesso proprio chi si crede tetragono a questi assalti. Essi hanno più la caratteristica dell'infezione che della violenza. Penetrano insensibilmente come microbi della tisi e a mano soffocano il respiro delle cose divine, asfissiando l'anima con pretesi profumi di bellezza e di piacere. Una sola parola stolta contro la fede o la morale può far deviare l'intelletto e il cuore, e perciò bisogna essere estremamente vigilanti e non permettere che entri in noi il fermento che corrompe tutta la massa. In questo non si può transigere. E perciò bisogna inesorabilmente, diciamo inesorabilmente, distruggere tutto quello che è un germe di corruzione. Non distruggeresti tu anche un'opera d'arte che avesse il bacillo della peste? E come puoi voler conservare quella pretesa opera d'arte che ha per te o in sé il bacillo dell'impurità? Tu distruggi qualunque carta che potrebbe darti una compromissione politica e non distruggi quella stampa che ti compromette con Dio e forse eternamente? Perché puoi conservare quello che turba la pace e accende una insaziata brama di male? Che ti giova guardare mille volte quella nudità che ti abbruttisce, ti sconvolge e ti lascia più vuoto di prima, con una brama che vedendo non si sazia di vedere, su di un oggetto sacro che ti muove a virtù, tu puoi fissare lo sguardo e riposare, perché vedendolo ti elevi e contempli le grandezze spirituali. Ma su di un oggetto scandaloso l'occhio stesso non riposa, passa da una zona all'altra con impetuosità e raccoglie solo un'agitazione insaziata mille volte, anche se mille volte lo vede. La carne non è oggetto di contemplazione, si vela anche quando è tutta esposta. Porta l'occhio in un vortice, gli dà le vertigini, lo dissecca, per così dire, nelle ombre del peccato. Perciò la parola di Gesù Cristo è profondamente psicologica nella sua divina verità. Non si transige con queste miserie deturpanti l'innocenza dello sguardo e dell'anima. Si tronca, si recide, si brucia. E solo allora si ha il senso della liberazione. Solo allora si respira ed anche fisicamente si prova il sollievo che dà un'onda d'aria salubre nell'arsura della febbre. Ecco, ho terminato.
Capito che ce l'hai fatta.
Ce l'ho fatta.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti sono stato affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, questi che non credono, io penso, mandavo una suora, un'anima bella, cioè, se mando le benedizioni, e allora ho mandato le benedizioni, no? Però poi mi sono dimenticato, no? E dopo qualche tempo mi dice: ma Claudio, perché non mi mandi più le benedizioni? E chi gliel'ha detto? L'angelo custode che le portava. E lei come faceva a sapere le benedizioni che io mandavo? Come faceva a saperlo, capite? C'è un mondo spirituale che ha un valore eterno, noi stiamo appresso alla materia, Stiamo appresso al ferro vecchio, stiamo appresso a tutto ciò che è corrotto e corruttore.
È corrosivo, proprio sì, davvero, sì.
Sì, bene. Sì. Salutiamo tutti, ma soprattutto salutiamo e ringraziamo Dio che ci ha dato l'angelo custode, gli chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo disgustato. L'angelo custode è anche nostro Signore, naturalmente, perché il disgusto, ecco, e poi non c'è neanche il pentimento, quello è grave, no? Per cui l'anno della misericordia deve essere l'anno delle lacrime, bisogna piangere i propri peccati, come hanno fatto i Niniviti, se no non funziona. Bene, allora, santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.